Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Oggi parliamo di successione, uno di quei temi che tutti rimandano finché purtroppo non diventa inevitabile. Diciamo che è sicuramente un territorio dove le emozioni, le leggi, la famiglia si intrecciano. Eppure conoscere le regole della pianificazione ereditaria non è solo una questione di patrimonio, significa anche proteggere relazioni, significa cercare di evitare conflitti e prendere soprattutto decisioni consapevoli mentre si è ancora in grado di farlo. Oggi cerchiamo di capire quindi come prepararsi per tempo, soprattutto senza paure e senza tabù, ad una successione. Per farlo abbiamo invitato Isabella Tarchini, che è avvocato ed è specializzata in successione, esecuzione testamentaria, perché lavora per un consulente patrimoniale, la VZ, Vermögens Centrum. Buongiorno Isabella.
Buongiorno Carlotta e buongiorno a chi ci ascolta.
Beh, come dicevo, ci sono argomenti di cui non si vorrebbe mai dover parlare e situazioni con le quali, insomma, si preferirebbe non doversi confrontare, soprattutto quando poi subentra un momento difficile in famiglia, magari una malattia, si è già molto sollecitati, bisogna in qualche modo immaginare che l'esito potrebbe anche non essere quello desiderato, e quando si è tutti concentrati a vivere certe situazioni, certi momenti, non si ha di certo voglia di parlare anche di come organizzarsi, cosa fare per un'eventuale successione, eccetera. Quindi sarebbe molto molto meglio farlo prima, quando si è tutti sereni, quando ci si può mettere ad un tavolo e riflettere, quando si può prendere tutte le informazioni del caso.
Sì, come ben dici tu, sarebbe meglio, poi quando veramente si fa è un'altra questione, nel senso quando bisogna cominciare a pianificare la propria successione. Non c'è un quando, non c'è un momento giusto può essere oggi, anche se siamo ancora attivi professionalmente, se siamo giovani, magari non abbiamo nemmeno ancora una famiglia. Potremmo già pensare a fare una disposizione testamentaria e poi, con l'evolversi della nostra situazione, andare a modificare la stessa, perché appunto quando parliamo di disposizioni testamentari stiamo parlando di disposizioni che possono essere sempre modificabili, quindi in base a come si evolverà poi la nostra situazione. Ma qui parliamo solo di testamento. Dopo, nel corso della trasmissione, andremo a vedere che l'ambito successorio è ben più grande che il solo testamento. Comprende anche il contratto successorio, comprende anche delle attuazioni a livello di diritto matrimoniale, e poi abbiamo anche degli strumenti che non vanno direttamente a toccare il diritto successorio, ma che diciamo sono un po' a côté, ma che dovremmo oggi anche affrontare brevemente, che sono quelli del mandato precauzionale, ossia a chi dare mandato per la tutela della mia persona in ambito patrimoniale e della sua cura, nel caso io sia incapace di discernimento, come anche le direttive del paziente, che sono quelle direttive che do in ambito medico su quello che vorrei fosse fatto o non fatto sulla mia persona nel caso in cui io non fossi più in grado di esprimere la mia volontà, anche qui in caso di incapacità di discernimento e o di incapacità di esprimere il proprio volere.
Anche perché probabilmente la gente lo sa, comunque esiste una legge che normalmente regolamenta tutte queste questioni, quindi se io non mi interesso prima, se io non ho il desiderio di fare altrimenti, e poi un fare altrimenti che sia decisamente attuabile, poi vedremo le casistiche, ecco che viene fatto tutto come da legge. Io non posso prendere nessun tipo di decisione.
Esatto, no, è giusto che ci sia una base legale che disponga appunto come deve essere svolta queste direttive. E adesso, parlando ad esempio delle direttive anticipate, c'è una decisione a cascata, quindi io posso essere io a denominare chi deve essere la persona che se ne occupa, ma se non sono io a definire chi è la persona, sarebbe a cascata, è previsto dall'articolo 378 del Codice Civile, sarebbe un eventuale curatore, se ci fosse, oppure a cascata il coniuge o il partner registrato, oppure ancora una persona che vive in comunione domestica, e poi per finire i discendenti, i genitori, i fratelli, le sorelle. Ma appunto, disponendo di queste direttive del paziente, che adesso magari andiamo a spiegare un po' più nel dettaglio, siamo noi a dire chi vogliamo che sia la persona che abbia questa rappresentanza nelle mie questioni, nei provvedimenti medici, e non lasciare che sia appunto la legge a decidere per me.
Certo, io ricordo subito i numeri di telefono, in modo che poi da casa il nostro pubblico possa partecipare e approfittare della presenza di Isabella Tarchini, visto che è proprio un'esperta dell'argomento, per porre poi le vostre domande, che tra l'altro, Isabella, stanno già arrivando. Allora, il nostro numero di telefono, se volete mandarci il vostro messaggio via WhatsApp, è 076 321 1113, e se invece volete chiamare, parlare proprio con lei, esporre magari una cosa un po' più lunga, potete farlo telefonando allo 0848 030808. Allora, al di là che è un argomento che interessa sicuramente tantissimi ascoltatori, abbiamo colto l'occasione per parlarne proprio in questi giorni, perché tra pochissimo, il 16 giugno, in collaborazione con la Lega Cancro Ticino, avete organizzato una serata informativa a Locarno, si intitola proprio Successione, cosa c'è da sapere, durante la quale spiegherete proprio che cosa sono le direttive anticipate del paziente, come vengono fatte, chi le può redigere, e poi invece parlerete anche del mandato precauzionale e delle basi del diritto successorio. Quindi lo dico da subito, un argomento molto importante, se siete interessati l'appuntamento è per martedì 16 giugno all'hotel Belvedere di Locarno alle 17:30, un incontro gratuito rivolto a tutti. L'importante però, credo, bisogna iscriversi.
Sì, bisogna iscriversi dal sito della Lega Cancro, sì, oppure chiamando. Comunque ci sono ancora posti disponibili, anzi penso che sia una buona occasione per avere qualche informazione in più di quelle che riuscirò a dare oggi.
Ecco, è proprio la Lega Cancro Ticino sottolinea come questo tema sia un tema spesso sottovalutato, ma di grande importanza, quindi volentieri con voi collabora, e ci sarà anche una volontaria della Lega Cancro Ticino, la signora Carina Uriani, che spiegherà lei tutto quello che riguarda le direttive anticipate, proprio perché è abituata a parlarne con i pazienti, con chi desidera appunto essere aiutato a redare queste direttive anticipate. Noi abbiamo già una persona al telefono, per cui tra pochissimo spiegheremo le direttive anticipate, però prima parliamo con il nostro ascoltatore. Pronto?
Sì.
Buongiorno.
Buongiorno, sono Francesco.
Buongiorno Francesco.
E avevo una domanda da porre, tocca la successione, però anche in parte un'altra legge, che è quella dell'LPP indirettamente. Ossia, io ho 65 anni, convivo da oltre 6 anni con la mia compagna, io ho 3 figli da un primo matrimonio, questi 3 figli sono tutti maggiorenni, oltre 25 anni, con professione propria e non più agli studi. Io oggi lavoro come un consulente presso una finanziaria e continuo a contribuire alla cassa pensione. Essendo che la stessa per me è una fonte di risparmio, non riesco a poter decidere di lasciare i miei fondi ai miei figli, con evidentemente anche la consapevolezza e la rinuncia che la mia compagna farebbe in questo senso, perché in primis c'è la legge LPP che non me lo permette. Quindi volevo capire com'è che posso, a livello successorio, gestire una situazione simile. Grazie della risposta.
Grazie Francesco.
Sì, da quel che capisco i fondi sono ancora vincolati, quindi non ha prelevato questi fondi pensionistici, corretto?
Corretto, sì.
Quindi i fondi andranno poi al beneficiario di questi fondi. lei li prenderà come rendita, se non ci sarà più lei li prenderanno i beneficiari di questa, non so se ha messo la compagna come beneficiaria oppure i figli.
No, appunto, io vorrei mettere i figli e non la mia compagna, che ripeto è disposta a rinunciare. E quindi attualmente io ho tutto ancora in cassa pensione, però in caso di mia premorienza è chiaro che invece la legge prevede che obbligatoriamente vadino la mia compagna.
Eh sì, questo dovreste, allora ci sono i vari regolamenti e qui consiglio di vedere col proprio regolamento di cassa pensione cosa prevede e cosa può essere fatto, perché ci sono poi delle norme dispositive e altre invece obbligatorie, però appunto qua esuliamo un attimo dal campo proprio successorio, perché sono ancora vincolati questi fondi di cassa pensione. Se lei invece decidesse di ritirarli, a quel punto vanno a fare parte del suo libero patrimonio.
Sì, certo.
Quindi facendo parte del suo libero patrimonio questi possono essere poi dati ai figli.
Ok, va bene, grazie mille.
Ci mancherebbe, buongiorno.
Buona giornata.
Grazie Francesco. Allora, stavamo parlando, abbiamo introdotto il tema delle direttive anticipate. Di che cosa stiamo parlando?
Allora, quando parliamo di direttive anticipate, il nome che preferisco io è quello delle disposizioni del paziente, che è un po' più chiaro. Sono anche chiamate testamento biologico, ma appunto è disposizione del paziente, mi sembra quello più chiaro per una persona che non ha mai sentito parlare. Allora, stiamo parlando di uno strumento che ci è dato dal Codice Civile Svizzero e che ci dà questa possibilità di autodeterminarci in determinati ambiti, quindi nell'ambito appunto delle direttive anticipate e nell'ambito del mandato precauzionale. È importante dire quando vengono attuate queste direttive anticipate, quando noi diventiamo incapaci di discernimento, quindi quando non abbiamo più la nostra mente non ha più la facoltà di comprendere, di distinguere, di giudicare con criterio e giudizio. Quindi quando siamo incapaci di discernimento entrano in vigore da una parte le direttive del paziente, dall'altra parte il mandato precauzionale. Quindi si tratta di un documento di previdenza in cui noi determiniamo quali misure mediche, con quali misure mediche siamo d'accordo e con quale siamo in disaccordo in caso di incapacità di discernimento. E non lasciamo questa scelta ad altri, perché spesso quello che è difficile, ne parlavamo prima fuori onda, è poi magari come figlio dover dire: il mio genitore vorrebbe questo, vorrebbe quell'altro. No, siamo noi che abbiamo già stabilito quello che vorremmo all'interno di queste direttive. Oltre a questo si può denominare all'interno delle stesse un rappresentante terapeutico che può dare istruzioni ai medici al momento del bisogno, sempre che noi siamo sempre incapaci di discernimento. Qui appunto si tratta di un campo medico, quindi che non mi compete. Però se si va ad esempio sul sito della Lega Cancro si trovano queste direttive anticipate, è un documento abbastanza lungo che si può compilare, il consiglio è sempre quello di compilarlo con l'aiuto del medico di famiglia, con una persona che sappia di cosa stiamo parlando e che ci sappia consigliare, che conosce la nostra situazione. Poi affinché siano valide l'importante è che siano datate e firmate. Quindi dopo lì ho delle direttive valide e le stesse possono poi essere registrate la loro esistenza presso la nostra cassa malati, quindi che si sappia che ci sono.
Ecco, abbiamo voluto dare un accenno comunque di questa tematica che verrà poi trattata in maniera completa ed esaustiva nel corso della serata. Come ben anticipato, si possono trovare comunque già tante informazioni, anticipazioni nel sito della Lega Cancro Ticino. Noi invece ci vogliamo concentrare oggi soprattutto sul diritto successorio e quindi partiamo proprio da quello che è il mandato precauzionale. Di che cosa si tratta invece?
Allora, anche col mandato precauzionale non siamo ancora nel diritto successorio, perché anche col mandato precauzionale andiamo a disporre e discipliniamo quella che sarà la cura della nostra persona, del nostro patrimonio, della nostra rappresentanza legale, anche qui in caso di incapacità di discernimento. Quindi se le direttive del paziente concernevano strettamente l'ambito medico, qui concerne anche proprio tutta il nostro patrimonio, la nostra persona in generale. Qui noi dobbiamo determinare il mandatario, cioè chi si occuperà di queste cose per noi quando noi saremo incapaci di discernimento, un ictus, un incidente, un Alzheimer, qualsiasi cosa ci possa succedere. E spesso si inserisce il coniuge. Si inserisce il coniuge per il semplice motivo che il coniuge ci conosce bene, sa cosa abbiamo, sa cosa gestiamo e può prendere le decisioni al nostro posto, finché noi siamo incapaci di discernimento. Quindi l'importante può essere anche una persona, anche un fiduciario volendo, anche un'istituzione, però in generale si mette il coniuge, come sostituti si possono mettere i figli. L'importante è avere una persona che lo sappia fare e che lo voglia fare, che poi accetti questo mandato. E anche buona cosa e avvisarlo che è mandatario in un mandato precauzionale, non che gli salti giù dal cielo a un certo punto che è mandatario in questo tipo di mandato. È importante forse per il mandato precauzionale, a differenza delle disposizioni del paziente che sono un formulario da compilare, il mandato precauzionale va redatto di proprio pugno come una disposizione testamentaria, quindi scritto interamente di proprio pugno, datato e firmato. Se non si fosse in grado di scriverlo di proprio pugno per un qualsiasi problema o di firmarlo, c'è la possibilità anche di farlo nella forma dell'atto pubblico, però queste formalità sono necessarie affinché sia valido.
Sì. E chi poi lo deve conservare?
Allora, il mandato precauzionale lo conserviamo noi, lo possiamo tenere a casa, però possiamo notificare all'ufficio di stato civile l'esistenza di un mandato precauzionale e anche il luogo di deposito. Quindi posso dire ho fatto il mandato e lo tengo a casa. Questo verrà registrato all'interno del loro sistema e quando la persona diventerà incapace di discernimento le autorità potranno vedere che c'è un mandato precauzionale. Non è obbligatorio questo passaggio, è consigliabile ma non obbligatorio, facilita un pochettino le cose. Dopodiché cosa succede se la persona effettivamente diventa incapace di discernimento? Il mandatario che ha in mano o sa dove è il mandato lo porta all'autorità regionale di protezione che lo controllerà e lo convaliderà sulla base ovviamente anche del certificato medico che attesta l'incapacità di discernimento. Uh-huh. E quindi con queste credenziali poi emanate dall'ARP la persona potrà fare quello che è previsto dal mandato. Quindi, detto in parole povere, se non vogliamo che sia l'ARP a decidere chi farà le mie veci se resto incapace di discernimento, tramite il mandato precauzionale posso io determinare chi sarà questa persona e cosa potrà fare all'interno del mandato.
Sì. Allora, qualcuno ci chiede, ma questo mandato precauzionale viene fatto solamente per quando la persona sarà totalmente incapace di intendere e volere, oppure io come figlio posso già redigere un mandato precauzionale per aiutare i miei genitori anziani che non sono sempre in grado di effettuare determinate operazioni bancarie, postali, e posso io fare le loro veci?
Ma questa non mi sembra che sia un caso di incapacità di discernimento, si tratta più di un'assistenza appunto tra figli e genitori, e per far questo penso che sia sufficiente, se i genitori appunto sono ancora capaci di discernimento, che gli facciano una procura bancaria per poter svolgere determinate funzioni. Il mandato precauzionale entra solo in vigore se la persona è totalmente incapace di discernimento e deve essere appunto convalidato, non è come la procura bancaria.
Sì. Allora, stanno arrivando tantissime domande, non siamo ancora entrate nell'argomento successione. Allora, cominciamo proprio a spiegare due cose per poi passare a tutte queste domande. Che cosa rientra nella mia successione?
Ecco, questa è la prima grande domanda. Che cosa rientra nella mia successione? Nella mia successione rientra quello che è il mio patrimonio. Il mio patrimonio però può essere diverso se io sono sposato o non sposato. Chiaramente non sono sposato, quello che io possiedo, dedotti eventuali debiti, sarà il mio patrimonio successorio. Se invece sono sposato, dovrò per determinare, perché lì avremo un patrimonio familiare, per determinare quello che è il patrimonio successorio, dovremo prima liquidare il regime matrimoniale. Quindi in Svizzera ci sono tre regimi matrimoniali. Tre, c'è il regime ordinario della partecipazione agli acquisti, al quale quasi tutti siamo sottoposti. Se non facciamo niente, ci sposiamo, siamo sottoposti a questo regime. Poi ci sono, c'è il regime straordinario della separazione dei beni, dove le due massi vengono tenute completamente separate, e poi c'è la comunione dei beni, dove invece tutto viene mischiato. Quindi, se siamo sottoposti al regime della attribuzione degli acquisti, dovremo fare un po' di ordine al momento della successione e dire quali sono i beni propri della persona che è deceduta, cioè cosa quella persona ha portato nel matrimonio, cosa ha ereditato o ricevuto in donazione durante il matrimonio, quelli sono i suoi beni propri e quelli vanno direttamente nella sua successione. La stessa cosa la faremo dalla parte, mettiamo, della moglie, della vedova. Anche lei, queste cose andranno direttamente nella sua liquidazione del regime matrimoniale. Tutto il resto, tutto quello che non è beni propri, rientra nella partecipazione agli acquisti, in questo calderone dove noi mettiamo tutto quello che abbiamo guadagnato durante il matrimonio, prodotto, magari anche comprato una casa con i mezzi del matrimonio. Tutto quello va in mezzo alle due masse dei beni propri e deve essere suddiviso per metà. Cosa vuol dire? Che la metà di tutti questi acquisti vanno alla moglie, in questo caso, dalla liquidazione del regime matrimoniale. Non siamo ancora nel diritto successorio, solo liquidando il regime matrimoniale lei riceverà la metà di tutti gli acquisti, l'altra metà invece andrà nella successione del marito. Quindi la successione del marito sarà composta dalla metà degli acquisti più i beni propri. Mm-hmm. Questa è la successione, la torta da spartire. Detta adesso un po' facilmente, perché dopo ci sono anche gli anticipi ereditari, ci sono altri vari fattori che adesso non vogliamo complicare troppo le cose. Poi, questo è cosa entra, appunto, cos'è il patrimonio. Dopo, come viene diviso, ci sono due modi. C'è la successione legale, quella che prevede la legge, quindi senza che abbiamo fatto alcuna disposizione, e anche lì dobbiamo dividere in diverse categorie. Se abbiamo un coniuge e dei figli, i coniugi e i figli sono in concorrenza e quindi la successione legale dice che la metà andrà al coniuge e la metà andrà ai discendenti. Stiamo parlando solo della torta, non dell'altra parte, mm-hmm, che il coniuge ha già ricevuto. Sì. Faccio sempre questo piccolo reminder. Se abbiamo invece solo figli, andrà tutto ai discendenti, quindi andrà tutto ai figli. Se abbiamo un coniuge, non abbiamo figli, ma abbiamo dei genitori, il coniuge erediterà i tre quarti della successione, un quarto andrà alla stirpe dei genitori, sia ai genitori, ma se non ci sono loro, ai miei fratelli. Quindi spesso non si pensa a questa cosa, si è sposati e si pensa, vabbè, tanto va tutto l'altro, no? Attenzione, un quarto della successione va alla stirpe dei genitori, se non c'è nessuno in quella stirpe va nella stirpe ancora superiore. E da ultimo, se abbiamo solo sorelle e fratelli, per legge va tutto ai fratelli e sorelle. Questo se non abbiamo fatto delle disposizioni.
Esatto.
Tutte queste quote ereditarie sono senza disposizioni testamentarie.
Mm-hmm. Quindi se io non ho per tempo parlato, deciso, fatto il mio testamento che poi è stato, insomma, depositato da qualcuno, le cose vanno fatte così. Io però con le mie decisioni posso in parte cambiare questo regolamento, ma non totalmente.
Esatto, noi possiamo modificare queste che sono le quote legali, però con i limiti delle porzioni legittime. Le porzioni legittime sono quel minimo previsto dalla legge che dobbiamo dare a determinati parenti. Il minimo sono, allora, nel caso di coniuge e di figli, anche qua dipende se sono in concorrenza tra di loro, ossia se noi abbiamo la classica famiglia, mamma, papà e figli, il minimo che bisognerà dare sarà la metà della quota legale al coniuge, che era un mezzo, quindi un quarto, e anche la metà ai figli, quindi un quarto. Se poi sono più figli, questo quarto andrà diviso secondo il numero dei figli. Questo fa sì che l'altra parte di torta, che è di un mezzo, rimane come porzione disponibile, come quota disponibile. Io con quella metà posso fare quello che voglio, posso darla a una di questi parenti, posso darla a un altro parente, posso darla a un'istituzione, posso fare quello che voglio. Quella è la quota disponibile. Questa per la famiglia, diciamo, classica. Se io invece ho solo figli, abbiamo detto, se non faccio niente va tutto ai figli, ma invece se voglio fare qualcosa e non dare tutto ai figli, so che loro hanno un minimo di metà della successione. Lì la loro porzione legittima è maggiore perché non c'è un genitore in concorrenza. Però sull'altra metà possiamo decidere come vogliamo noi. Però va deciso tramite un testamento, ci vuole comunque una disposizione di ultima volontà, non basta dire vorrei fare questo e dirlo a qualcuno.
Qualcuno ci chiede, ma io posso volontariamente fare una differenza tra figli e non ripartire l'eredità in parti uguali? Quindi siccome dicevi che c'è comunque una porzione che io posso decidere deliberatamente come darla, a chi darla, io posso eventualmente poi suddividerla come voglio.
Esattamente, la porzione disponibile possiamo fare veramente tutto quello che vogliamo. Ciò comporta anche un'eventuale disparità tra i figli. Se noi abbiamo un figlio che se n'è partito per l'Australia, non l'abbiamo più visto, non abbiamo più contatti, posso dire a lui lascio soltanto la porzione legittima, e invece all'altro figlio che è stato, ci ha sostenuti durante la vecchiaia e quant'altro, ed è più meritevole, possiamo dare la porzione disponibile o una parte della stessa, perché poi non è che bisogna dare per forza tutto, e bisogna sempre lavorare nell'ambito di quella metà di quota disponibile.
Allora abbiamo cominciato a fare un pochettino di chiarezza, tante cifre, nel senso tanti dati, è un po' difficile riuscire a capire tutte queste porzioni. Noi ci ascoltiamo Mr. Big e poi davvero rispondiamo alle domande dei nostri ascoltatori. Oggi con l'avvocato Isabella Tarchini stiamo parlando di successione, come dicevo all'inizio, uno di quegli argomenti che spesso si fa fatica ad affrontare, magari qualcuno anche per scaramanzia, comunque è davvero molto importante sapere che cosa dice la legge e sapere che cosa posso fare per eventualmente disporre anche delle mie volontà. Allora, come promesso, cominciamo a rispondere a tutte le domande dei nostri ascoltatori. Isabella, qualcuno ci dice ereditare da un non consanguineo crea comunque dei costi fiscali significativi. L'aliquota di successione è molto alta in Ticino. C'è modo di ridurre questi costi?
Ma allora, i costi delle imposte di successione sono determinati appunto dalla nostra legge cantonale, si possono consultare anche sul sito e ovviamente dipenderà dal grado di parentela. Se dice non consanguineo, intendendo non parente, sarebbe la persona più lontana, quindi sì, si possono avvicinare anche al 40% le imposte di successione. Dopo bisogna vedere se si possono prendere degli altri provvedimenti, perché ci sono, adesso bisognerebbe vedere dove abita la persona dalla quale si eredita, perché se ad esempio abitasse nel canton Svitto, lì non ci sono imposte di successione e quindi sarebbe diverso, oppure se eredita un immobile anche in un cantone che è più fiscalmente più interessante. Quindi bisogna sempre fare una valutazione globale della situazione.
Bisogna informarsi, perché ci sono proprio delle differenze importanti anche tra cantone e cantone.
Molto importanti, sì.
Allora, qualcun altro invece ci chiede quali errori sono da evitare se per caso si volesse redigere un testamento valido senza però coinvolgere un avvocato. Allora, è possibile innanzitutto?
Sì. Sì, è sicuramente possibile. È possibile farlo anche senza errori. È però probabile che si dimentichino delle piccole clausole che potrebbero essere importanti. Allora adesso, prima cosa bisogna fare attenzione alla forma, quindi deve essere scritto completamente di proprio pugno, datato e firmato, e la persona deve essere ovviamente capace di discernimento. Detto questo, consiglio di comunque inserire una clausola dove si dice che si vengono revocati tutti i precedenti testamenti, per non avere in giro poi 4, 5, 6 testamenti e avere poi magari delle incongruenze tra le stesse che causano causano poi litigi tra i futuri eredi. Dopodiché, sempre pensare quando mettiamo una norma testamentaria, spesso regoliamo la premorienza, ad esempio se siamo in un concubinato do tutto alla mia compagna, ma non regolo cosa succede se sono io a morire per secondo, poi il testamento rimane lì e rimane una parte che non è stata regolamentata, che forse andava fatta. E diciamo, non penso che sia una grande spesa andare a farsi fare una consulenza per un testamento, e a volte il testamento non è neanche lo strumento migliore a determinare a determinate circostanze. Bisogna capire un po' la situazione personale, cosa si vuole ottenere, cosa sono gli obiettivi. A volte si lavora meglio con una convenzione matrimoniale più testamento, oppure noi lavoriamo tantissimo con i contratti successori, ma questo sto parlando di famiglie con figli che partecipano anche loro al contratto.
Togliamo il dubbio agli ascoltatori, cosa vuol dire scritto di proprio pugno?
Scritto di proprio pugno vuol dire prendere una penna, scriverlo interamente dall'inizio alla fine a mano.
In modo che la grafia sia riconoscibile.
E beh, quello sarebbe meglio. Sarebbe meglio. Però appunto completamente scritto a mano. Se non si è in grado, non si vuole, il testamento è molto lungo, si può farlo comunque sotto la forma del testamento pubblico presso un notaio.
Deve essere depositato presso qualcuno? Posso lasciarlo anche a casa? Chi deve sapere che esiste il mio testamento?
Allora, non c'è un obbligo di deposito, il testamento può essere anche tenuto in casa. Il vantaggio è che posso modificarlo liberamente quando voglio, so dov'è. Lo svantaggio è che potrebbe non essere trovato al momento del bisogno, potrebbe essere fatto scomparire al momento del bisogno, e quindi in generale noi consigliamo comunque di depositare anche il testamento olografo presso un notaio, perché comunque il notaio è la figura ufficiale che andrà poi a pubblicare il testamento in pretura al momento del decesso.
E in diversi ci chiedono dove tenerlo, dove è consigliato, se è meglio depositarlo presso qualcuno, preoccupa insomma questa questione. Allora, abbiamo un messaggio un po' lungo e ci dicono: avrei una domanda, cittadino svizzero, non ho più genitori, non ho figli, ho un fratello con il quale non ho rapporti da circa 40 anni, possiedo due immobili, vorrei lasciare il mio patrimonio a una persona che considero come un nipote, anche se non esiste un vero legame di parentela, si tratta del figlio di una mia cara amica. Vorrei sapere se è possibile appunto escludere mio fratello dall'eredità e nominare questa persona quale mio unico erede, e quali passi dovrei compiere per fare le cose correttamente.
Beh, qui appunto, se l'erede, l'unico erede che ha è un fratello, il fratello, l'abbiamo visto prima, non è protetto da una porzione legittima, quindi il signore può validamente destinare tutto il suo patrimonio a quest'altra persona, pur sapendo che ci saranno delle imposte di successione da pagare su questa successione. Però può escludere il fratello, dovrà metterlo nel testamento, che appunto esclude il fratello, che lascia tutto il patrimonio a quest'altro suo amico, non ricordo bene cos'era, se era figlioccio o quant'altro.
Sì, è il figlio, adesso dovrei tornare a vedere. Comunque non hanno nessun tipo di legame di parentela.
Esatto, sì, senza parentela, quindi pagherà le imposte di successione, però potrà essere lui l'erede unico.
Allora, stanno invece arrivando tantissimi messaggi, ne leggo uno, ma il tenore è questo per tante persone. Buongiorno, essendo sposato e avendo due figli in comune, come posso proteggere mia moglie in caso di morte? Quindi la preoccupazione di proteggere il coniuge è sempre un punto che voi rilevate costantemente durante le vostre consulenze. Avete addirittura, proprio voi come Fermi Hogan Centrum, redatto uno studio e analizzato oltre 3.000 casi, avete proprio notato che il 98% delle persone desidera tutelare il coniuge.
Sì, esatto, è praticamente sempre il primo, diciamo, la prima domanda che ci viene fatta è: come posso tutelare il mio coniuge al massimo? Come posso fare in modo che, se uno di noi viene a mancare, la situazione patrimoniale che abbiamo oggi resti il più possibile simile? Quindi lasciar fuori il più possibile i figli da questa prima successione. Non che non si voglia dare niente ai figli, ma si vuole assicurare finanziariamente il coniuge perché possa vivere la sua vita, poi, per poi passare ai figli dopo. Allora, qui ci sono due grandi possibilità. Stiamo parlando di figli in comune. Quando si va d'accordo con i figli e quando anche il tema successorio è un tema che può essere approcciato in famiglia, perché dipende un pochettino dalle famiglie, dai rapporti, dalla cultura, sempre di più lo facciamo in Ticino, sono qua da qualche anno, ma all'inizio erano un po' reticenti con i contratti successori, adesso ne facciamo quotidianamente, quindi si vede che è passato anche il messaggio. E il contratto successorio è un ottimo strumento perché andiamo a regolare assieme la successione, la prima successione, quindi quando muore un coniuge l'altro diventa erede unico, i figli rinunciano alla loro porzione legittima, in cambio però diventeranno eredi al secondo decesso. Oltre a questo, nel contratto successorio vengono regolati altri temi, viene regolato ad esempio se sono stati dati gli anticipi ereditari, come vengono computati, perché spesso ci sono anche poi problemi nel capire che l'anticipo ereditario è stato dato un immobile, è aumentato di valore, quindi possono nascere anche lì delle incomprensioni, mentre invece nel contratto successorio già mettiamo un po' questi paletti che sono comunque condivisi e non ci saranno quindi dopo queste discussioni una volta che ci sarà il primo decesso, anche se dovessero essere fatti degli altri anticipi ereditari, anche determinare già che se ad esempio viene dato un immobile verrà fatta una stima e quello sarà il valore poi da compensare in seguito, oppure ci sono altre disposizioni in caso in cui il secondo genitore, cioè diciamo il vedovo, dovesse risposarsi, che anche lì dovrebbe far tornare indietro una parte di quello che i figli non hanno ricevuto, cioè ci sono diverse clausole che vanno anche a tutelare i figli, per cui sono dei contratti che sono molto apprezzati. Mm-hmm. L'altra soluzione, se non si vogliono fare intervenire i figli, è quella della convenzione matrimoniale più testamenti. Convenzione matrimoniale perché abbiamo visto prima la partecipazione degli acquisti, cioè questo grande calderone dove vanno dentro tutti i nostri guadagni, tutti i nostri acquisti, che andrebbero divisi metà-metà al momento della liquidazione del regime matrimoniale. Con una convenzione matrimoniale di attribuzione degli aumenti e del codice civile che ci permette di attribuire diversamente gli aumenti, attribuiamo tutta questa parte al coniuge superstite. Cosa vuol dire? Che tutto quello che abbiamo guadagnato durante il matrimonio, che spesso è la parte preponderante del nostro patrimonio, andrà direttamente al coniuge superstite. Nella successione del coniuge deceduto rimarranno soltanto esclusivamente i suoi beni propri, ossia quello che lui ha portato nel matrimonio o ereditato durante il matrimonio, e solo quella parte sarà da dividere coi figli. Da dividere, poi con un testamento si può ancora mettere che la parte disponibile andrà al coniuge superstite, quindi fin della fiera i figli riceveranno solo un quarto di quei beni propri, quindi poca roba nella successione legale. È anche questo un ottimo strumento per lasciare la situazione il più simile a quella che hanno adesso mm-hmm. i coniugi.
Anche perché molto spesso i figli, quando decede uno dei due genitori, sono ben contenti di lasciare la situazione finché l'altro genitore è in vita, come stavi dicendo, il più simile possibile. A volte si fanno questi contratti, tra virgolette, per cui il genitore rimasto ha per esempio l'usufrutto vita natural durante di una casa che però è in porzione anche in parte dei figli, no? Si usa fare questo?
Sì, c'è anche la possibilità di dare quale anticipo ereditario a un figlio già un immobile mantenendo l'usufrutto, si può fare, bisogna sempre valutare bene quando conviene farlo, quando no. C'è stato un periodo in cui veniva fatto anche per questioni di poi rette di casa anziani e quant'altro, però bisogna fare attenzione che una casa della quale noi abbiamo solo l'usufrutto non è più casa nostra, quindi anche soltanto per dire dei lavori di ristrutturazione poi potrebbero essere delle discussioni con il figlio. Se vogliamo ridurre gli spazi, andare in una casa più piccola, non possiamo perché la casa è quella, al limite posso magari affittarla, ma anche lì c'è la questione dei lavori, quindi è sempre un po' da valutare la questione della donazione con usufrutto. E poi appunto sentivo prima la domanda anche la differenza usufrutto diritto d'abitazione. Diritto d'abitazione consente soltanto di abitare in quella casa e se si esce il diritto diciamo si estingue, mentre con l'usufrutto io potrei anche mettere qualcuno in mia vece ad abitare e prendere l'affitto.
Ho capito. Allora c'è anche la questione delle famiglie che come vengono chiamate patchwork, quando poi ci si risposa, quindi ci sono dei figli che però magari non vivono più perché grandi con una certa coppia, il nuovo coniuge ha altri figli, quindi tutto si complica. Abbiamo un ascoltatore che ci fa proprio una domanda dicendo sono una coppia, siamo una coppia con due figli propri e un figlio che era già della mamma, quindi di mia moglie attuale. Che percentuale il figlio di mia moglie, della mamma, quindi erediterà da lei e che percentuale dal marito, quindi dal papà biologico? E il papà biologico ha anche due figli propri. E quale percentuale invece erediterà eventualmente da me il figlio di mia moglie?
Ok, allora sì, beh, sono
situazione delle situazioni complicata ma molto,
sì,
attuale,
ma molto,
molto
attuale,
presente.
Ormai matrimoni e poi seguenti matrimoni ce ne sono sempre di più, o anche tanti concubinati con figli, quindi abbiamo sempre più di queste situazioni un po' patchwork che bisogna appunto anche gestire dal punto di vista successorio. Qui solo per dire le porzioni che ricevono, la mamma, da quel che ho capito, ha due figli con il nuovo marito, mm-hmm, e ha un figlio da una precedente relazione.
Esatto.
Quindi se fosse lei a decedere senza un testamento, comunque andrebbe la metà al coniuge e l'altra metà divisa tra i tre figli, quindi tra i due figli del matrimonio e il figlio fuori dal matrimonio.
Mm-hmm.
Se fosse il suo ex marito a decedere, anche lui vedo che ha due figli da un precedente matrimonio e uno che aveva avuto con questa signora, anche lì sono tre figli, quindi andrà divisa per tre. Cioè bisogna, ogni figlio che sia del primo o del secondo matrimonio vale come figlio.
Mm-hmm. Invece una nonna ci scrive appunto: come nonna potrei fare testamento e lasciare tutto a dei nipoti anche se io ho comunque dei figli? E poi un'altra domanda: se mi sento in qualche modo discriminata da un eventuale testamento della mia mamma, il papà è già morto, perché favorisce qualcuno della famiglia, posso impugnare il testamento e contestarlo?
Allora, comincio dalla prima domanda, in cui vuole lasciare tutto ai nipotini, quindi agli abbiatici, bypassando una generazione, in pratica i suoi figli. Ecco, questo non è possibile perché i figli sono suoi discendenti e quindi hanno diritto a una legittima. Adesso è sempre, non so se la signora è ancora sposata o no, per capire cosa sarebbero le porzioni, ma comunque ci sarebbe una porzione disponibile sicuramente nella sua successione, e questa porzione disponibile può lasciarla direttamente ai nipotini, mentre invece quella che è la porzione legittima deve lasciarla ai suoi figli.
Sì.
Sempre che non siano diseredabili, ma penso che non sia il caso.
E invece l'altra domanda: se per caso non è d'accordo con un testamento perché dice mi sento discriminato, posso impugnarlo e contestarlo?
Ma sì, un testamento può essere sempre contestato dopo. È chiaro che uno, se non è beneficiato, probabilmente non è d'accordo, però che fa stato sono le volontà del testatore, e se i requisiti di legge poi sono dati, sì, uno può contestarlo, ma bisognerà farsi una ragione che quella è stata la scelta del testatore, sempre che non ci siano poi degli altri tipi di vizi di forma o di validità.
Allora, c'è qualcun altro che ci chiede a quanto ammonta più o meno una tassa di successione al giorno d'oggi.
Allora, le imposte di successione variano a dipendenza del grado di parentela e variano anche a dipendenza del cantone. Quindi bisognerebbe vedere dove è avvenuta la successione e qual è il grado di parentela. A questo punto mi direi di consiglierei di consultare il sito del Canton Ticino, imposte di successione, c'è un calcolatore dove si può inserire l'importo, il grado di parentela e fa una stima dell'imposta di successione da pagare.
Un'altra persona ci chiede: sono divorziato, ho due figli. Al momento del divorzio la mia ex moglie ha avuto metà della mia cassa pensione. Al momento in cui ritirerò la mia cassa pensione e deciderò di spartire i beni ai figli, alla mia ex toccherà ancora qualcosa?
No, penso che loro l'hanno già divisa la cassa pensione, per cui adesso sono due masse completamente separate, non credo più che possa avere delle pretese in merito.
Allora, leggo il messaggio così com'è. Buongiorno, attualmente sono ancora sposata, ahimè, con separazione dei beni. Come posso fare se dovesse succedermi qualche cosa e vorrei lasciare tutto ai due figli, niente al marito?
Deve divorziare, ancora divorziare. Al momento il marito c'è ancora la sua parte legale.
Sì, quindi come stavi giustamente dicendo, in ogni caso, anche se io esprimo le mie volontà, l'hai spiegato all'inizio, la porzione legale c'è sempre,
sì,
al di là del mio volere.
Perlomeno le legittime, diciamo, quella posso ridurla alle porzioni legittime, però oltre quelle non posso andare.
Invece un'altra persona ci chiede: quali sono i parametri per diseredare un figlio?
I parametri per diseredare il figlio sono abbastanza alti. Allora, prima cosa, appunto, si parla di figlio perché infatti sono solo gli eredi aventi diritto a una porzione legittima che possono essere diseredati. E diseredare significa proprio revocare questa parte di porzione legittima. Però il motivo deve essere veramente grave, come un reato grave contro il testatore, quindi deve essere un reato penale grave contro il testatore, una persona a lui vicina. Quindi diciamo che non parlarsi più, o anche solo aver fatto una diffamazione, piuttosto che non avere dei buoni rapporti, non è sufficiente. Deve colpire proprio personalmente e in modo grave il testatore.
Mm-hmm. Allora, c'è una domanda sulla comunione ereditaria, adesso la leggo. Chiaramente quando decide una persona si costituisce la famosa comunione ereditaria e la cosa importante è che le decisioni della comunità ereditaria vanno prese all'unanimità e non alla maggioranza. Qualcuno ci chiede: in caso di appunto comunione ereditaria per quanto riguarda degli immobili, è possibile scioglierla? Come fare? Tutti gli eredi devono essere d'accordo? Se una persona da anni fosse per esempio in assistenza, la sua parte di eredità andrebbe allo Stato o come ci si regola?
Allora, quando una comunione ereditaria vuole sciogliere la stessa, deve farlo tramite un contratto di divisione, ma appunto, come dicevamo, bisogna essere tutti d'accordo. Se non si trova questo accordo, non resta che poi agire in giudizio per cercare lo scioglimento della stessa con azione di divisione.
Isabella Tarchini, noi siamo già arrivati alla conclusione, le domande sono ancora tante, gli argomenti anche, abbiamo visto, suscita molto interesse, quindi promettiamo, torniamo sull'argomento. Per il momento io auguro a tutti voi un buon pomeriggio, ci risentiamo domani.
Grazie mille.